Ragazzi, buongiorno, vi ascolto tutti i giorni, siete fantastici. Ma perché dare addosso ad Andrea Pirlo, che con una squadra veramente da metà classifica, a parte qualche individualità, ha portato due trofei e in più si sta giocando il quarto posto, se non proprio il terzo? Boh, io non capisco perché. Hanno deciso di pianificare, di programmare un futuro con giovani e Andrea, secondo me, è quello giusto. Ciao a tutti, ragazzi.
No, ma dare addosso, si esprime un pensiero. Se hanno pianificato questo, deve rimanere.
Ma intanto, ragazzi, come
ci
si
deve essere alla fine del campionato, ossia dell'ultima giornata, una bella comunicazione ufficiale dove dice: a prescindere dal piazzamento o non in zona Champions, rimane Pirlo perché noi crediamo in questa scelta fatta.
Sì, ma non facciamo passare adesso che Pirlo è un eroe, che è arrivato alla Champions con una rosa non all'altezza, per cortesia. Cioè, basta leggere i giocatori che ha la Juventus.
Daniele Garbo è con noi. Daniele.
Sì, ci sono.
Allora, ci sono anche gli altri ospiti, dai, andiamo a parlare un po' di, voglio parlare un po' di Inter con i nostri ospiti.
Allora,
dai,
salutiamo via. Alfio Musmarra, ciao Alfio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Alfio, ben trovato.
Ci fa compagnia anche Paolo Stringara, ciao Paolo.
Ciao Paolone.
Ciao, buongiorno.
C'è anche Daniele Garbo. Allora Alfio, voglio partire da te.
Scusate,
prego.
Perché poi si rispettano le idee di tutti, ma sentire certe cose ogni tanto ti fa cadere proprio la catena, cioè dire che una Juve non attrezzata, non all'altezza, ha vinto il campionato per 9 anni consecutivi ed è l'unica che ha investito nella sessione estiva del mercato quasi 200 milioni di euro, mi sembra davvero fuori da ogni logica. Poi si rispetta il pensiero di tutti, ma sentire certe cose ogni tanto ti fa perdere un po' le misure, ecco, con quello che è il calcio, visto anche le campagne acquiste degli altri. Cioè,
no, ma io sono d'accordo, Alfio. Cioè, possiamo fare tanti ragionamenti su quello che sarà la scelta o meno. Però se allora io parto da questo presupposto, poi voglio andare all'Inter e chiudiamo sulla Juve. Se la scelta è quella di investire su un allenatore giovane e quindi fare un cambio, allora tu lo devi confermare a prescindere. Cioè tu
legittimo.
Dici primo anno mi porta a casa due coppe, mi porta a casa o non il piazzamento in Champions, io lo confermo perché il nostro progetto è questo, quindi vogliamo far crescere questo allenatore e rinnovare la squadra. Se, altrimenti, cioè, è inutile star a parlare, perché se poi lo cambi vuol dire che non era questa la scelta che volevi fare.
Certo.
Allora,
vuol dire che sono anni di fila che sbagli l'allenatore.
Vuol dire che sono due anni
alla
di fila
Juventus
che sbagli.
Non mi pare una cosa normale.
Non solo, e vuol dire anche che stai facendo, in questo caso molti dicono, una scelta economica, perché è quello che costa meno. Quindi anche questa è una cosa, che stona, no? nel contesto Juve. Quindi io poi lascio a voi la parola, e sento anche Daniele, magari al volo anche Paolo. Pensare che una Coppa Italia e una Supercoppa e l'eventuale piazzamento Champions possa far cambiare il giudizio su un allenatore, come sto leggendo in questi giorni, quando praticamente fino a poche settimane fa era veramente definito
da buttare,
anche qui insomma mi meraviglio,
cioè,
un po'.
Il paradosso è che a Pirlo può bastare un quarto posto ottenuto per un punto sul quinto per essere riconfermato. È follia se accoppi questo ragionamento soprattutto a una squadra come la Juventus, che ha fatto della programmazione la sua caratteristica principale negli ultimi anni.
Daniele, al volo, dai, poi voglio chiudere e andare all'Inter. Dai, Daniele.
No, ma io sono d'accordo. Io credo che, onestamente, un po' di equilibrio da parte di tutti, anche da noi che facciamo informazione, ci dovrebbe essere. Io ritengo che comunque, al di là di quello che potrà accadere, se anche se la Juventus dovesse qualificare per la Champions, sia comunque una stagione complessivamente negativa. Dopodiché, voglio dire, ci può anche stare una stagione negativa dopo 9 anni di dominio e in una stagione in cui bisogna comunque ricominciare a ricostruire.
Certo.
Quindi non ci trovo assolutamente nulla di strano, ecco. Mi sembra anzi assolutamente logico. E dopodiché le critiche che sono state mosse alla società, al tecnico che ha sbagliato sicuramente alcune cose, credo siano tutte legittime, perché degli errori sono stati commessi, non c'è dubbio.
Se arrivi all'ultima giornata, come senti, io devo dire una cosa, non capisco, lo dico, chi definisce grande impresa quella di Gattuso se porta a Napoli in Champions. Io anche queste sono delle storture che io non capisco, perché il Napoli era una delle squadre...
Sai,
e come fai a dire,
Marco,
una grande impresa, ragazzi?
No,
questo era un Napoli attrezzato per lottare per lo scudetto, fuori dalla Coppa Italia, fuori dall'Europa League, fuori dalla lotta a scudetto. All'ultima giornata, a 90 minuti dal termine, non sai se vai in Champions. Grande impresa?
No, Marco, però bisogna considerare che Napoli ha avuto, è stato 3 mesi senza Osimhen e senza Mertens, e sono accuse, secondo me, pesantissime, sono assenze pesantissime. Ma bisogna anche considerare la situazione, il clima che si era creato in società, con un presidente che remava contro l'allenatore, che l'aveva delegittimato. Voglio dire, in questo senso l'impresa di Gattuso è un'impresa, se ci arriva, perché comunque ha superato una situazione complicatissima ed è andato in paradiso a dispetto dei Santi, perché il primo che remava contro di lui era il suo presidente.
No, no, poi sembra che io ce l'ho con Gattuso, però non sono nemmeno d'accordo sul discorso degli infortuni, perché se leggo le partite dove ha perso,
poi,
non è vero che non c'aveva l'attacco Gattuso, quindi, però vabbè, dai, andiamo avanti. Stringare e poi passiamo all'Inter, voglio sentire un po' di cose da Alfio.
Cerca che c'è una notizia da automercatobio.com sui rinnovi Inter, dopo ne parliamo.
Vai, ne andiamo subito, dai. Paolo, velocissimo su questo un po' generale e poi andiamo all'Inter, dai.
Sì, allora, velocissimo. Dunque, la Juventus vorrà aprire anche un nuovo ciclo, i giovani che là, ma non ha fatto un passo in avanti dal punto di vista del gioco, cioè neanche cioè, ma zero, niente. E quindi voglio dire, secondo me la gestione Pirlo è fallimentare per quel motivo lì, non tanto per risultati, non risultati. Cioè, se scegli di fare un nuovo percorso, prendi un allenatore giovane, eccetera, eccetera, cioè, bisogna vedere anche qualcosa dal punto di vista del gioco. La Juventus non ha fatto un passo in avanti assolutamente dal punto di vista del gioco. Quindi per questo, secondo me, la gestione Pirlo quest'anno è fallimentare.
Tu critichi il gioco e basta, a te interessa solo il gioco. Sì, sì.
Si ritorna sempre con la logica che se uno vince qualcosa ha ragione, se non vince non è assolutamente così.
Sì,
perché se Pirlo avesse fatto fare un salto di qualità al gioco della Juventus, avesse vinto la Coppa Italia, cioè ben venga Pirlo anche per il prossimo anno, ma non è stato così. La Juventus, se possibile, ha peggiorato il proprio gioco, il proprio lavoro, diciamo così.
Va bene, allora, andiamo
intanto
all'Inter, vai.
Sì, parto con questa notizia che arriva direttamente da tuttomercatoweb.com, perché c'è anche la news che riguarda i rinnovi in casa Inter. L'unica urgenza diventa quella di Brozovic, che è l'unico tra i big che ha il contratto in scadenza nel 2022, e chiede una cifra importante, 5 milioni e mezzo l'anno, ora ne percepisce circa 3,5, e si vuole evitare di perdere il giocatore a parametro zero la prossima estate, quindi la sua situazione verrà ridiscussa già nell'immediato. Per quanto riguarda invece i rinnovi di Martinez e Bastoni, che hanno i contratti in scadenza 2023 che vanno entrambi adeguati in maniera anche importante, si aspetterà la fine del mercato, perché l'idea dell'Inter è quella di eventualmente sacrificare, in caso di offerta molto allettante, sia l'uno che l'altro, oppure soltanto uno dei due, perché ritenuti più facilmente rimpiazzabili rispetto a giocatori come Lukaku e Barella, che sono considerati dei pilastri assoluti della rosa. Quindi al momento Lautaro Martinez e Bastoni, i rinnovi sono pronti, sono sul tavolo, ma sono congelati fino alla fine del mercato estivo.
Alfio, situazione casa Inter dopo questo finanziamento che arriva ieri sera, insomma, la notizia che è arrivata. Le parole di Oriali oggi, qualcuno si è subito preoccupato.
Il preoccupato Oriali.
Lo scenario Conte, i nomi di mercato, insomma, come ci dobbiamo muovere?
Ma guarda, qui a Milano la situazione è abbastanza grottesca per diversi aspetti. C'è nata una campagna mediatica di alcuni tifosi che, se alcuni colleghi di riferimento, come magari io che seguo un po' più l'Inter, se ci permettiamo di dire che ci sono dei problemi, veniamo attaccati.
Anche qui, ti posso dire, Alfio, anche qui, cambia, cioè,
avessimo...
anche qui in radio, se si dice qualcosa è subito siamo anti-interisti, questo è quello che oppure siamo dei gobbi, che questo è un po' l'andata.
Anche incompetenti,
sì, vai.
Che alla fine poi adesso io non voglio mischiare capercavoli, però tante le cose che raccontiamo è perché ci arrivano da chi ci lavora lì dentro, non perché uno ci gode o si diverte a inventare delle cose di questo tipo. Cioè, a me non è mai appartenuto una cosa di questo tipo. Addirittura oggi l'intervista di Oriani da qualcuno sui social viene tacciata come vecchia, che è un'altra cretinata di dimensioni.
No, io sai cosa ho pensato, Alfio? Ti posso dire una cosa? Sono sincero, l'ho detto prima, ne parlavamo anche con altri colleghi. Io ho pensato che l'intervista cronologicamente di Oriali, fatta ieri ma prima dell'arrivo della notizia del finanziamento, quindi questo potrebbe ho pensato questo, ti devo dire la verità, io l'ho detto qui in presenza anche di colleghi, perché stonava un po' su quella che era l'apertura della Gazzetta e poi l'intervista sotto di grande preoccupazione comunque di Oriali.
No, io credo che siano delle parole assolutamente, io in un mondo dove ormai stanno diventando tutti politici, dove bisogna grattare la pancia sempre a tutti e mai dire quello che si pensa realmente, per non rincorrere in chissà quali strali. Io credo che l'intervista di Ariadne sia quella di un uomo e soprattutto di uno sportivo che ha fatto la storia del calcio italiano e non anche della nazionale, uno che ammette candidamente, l'unico ad oggi, l'esistenza di problematiche. Cioè, voglio dire, se Ariadne ti dice, e lo dice lui apertamente, che ad oggi non sanno quando inizierà il ritiro, dove sarà il ritiro, tutte cose di questo tipo qui, cioè, ragazzi, ma questo ti dà le dimensioni delle difficoltà in cui è arrivato questo scudetto per l'Inter, perché poi oggi a posteriori ti dicono che la Juventus è scarsa, che l'Inter è la più forte, quando in realtà non è esattamente così. E oggi Oriali e Conte hanno lavorato con un gruppo squadra in maniera straordinaria, cementando tutto, vero, vero, senza avere contatti con la proprietà per 6 mesi. Non è una cosa normale. Poi, per fortuna, adesso è arrivata l'iniezione di questi da parte di questo fondo americano, che sarà fondamentale per ridare un po' di fiato. Ma
rimane Conte, Alfio, secondo te? Rimane Conte di fronte a questo scenario?
Guarda, ti rispondo in maniera molto onesta, ma come continuavo a rispondere in questi giorni a tutti i tifosi che mi chiedevano notizie di Conte, te l'ha detto Riali oggi: bisogna prima confrontarsi con la società. Ma io aggiungo e rilancio: attenzione, perché tutti qui si preoccupano di Conte e basta. Ma attenzione, perché Oriali e Marotta non stanno qua, come si suol dire, a pettinare le bambole, nel senso che nel confronto che ci sarà con la proprietà, l'idea della proprietà e l'input della proprietà è quello di tagliare e vendere. State tranquilli che sia Marotta che lo stesso Conte, che lo stesso Oriali, ovviamente, oltre allo stesso Conte, prenderanno le loro decisioni.
Sì.
Cioè, Conte non chiede la luna, non è pazzo, sanno perfettamente delle difficoltà che ci sono. Loro chiedono semplicemente che ci sia una continuità progettuale aziendale. Okay. Cioè, che se si debba sacrificare qualcuno, non si sacrifichino i big, certo, della rosa.
Certo. Per rimanere competitivi. Per rimanere competitivi, chiaro.
Se poi tu a questa squadra tu mi dici: tolgo Lukaku o tolgo Lautaro, al netto del fatto che io sono curioso di vedere quale club oggi si presenta con 90 milioni di euro per pagarti Lautaro Martinez. Perché quella situazione, a parte Manchester City, che ha sempre fatto quello che voleva anche in tempi di limitazione fair play finanziario, perché per alcuni vale, per altri no, però oggi con la situazione economica è difficile pensare che ci siano club disposti a investire cifre pesanti. Secondo me un nome su cui si possono fare dei ragionamenti può essere quello di Brozovic, di cui parlavamo prima. Io credo poi Perisic, un giocatore superato alla trentina, guadagna 5 milioni di euro, ma io credo che anche Eriksen, se dovesse rifare un'offerta non mostruosa dall'Inghilterra, ma visto che l'Inter l'ha pagato 20, se dovesse arrivare un'offerta consistente, magari sulla quarantina di milioni di euro, potrebbe essere anche uno di quelli sacrificabili. Se però poi si incomincia a fare altri tipi di ragionamenti.
Cioè, questi sono nomi, Alfio, che si possono sacrificare e non perdere proprio la competitività della squadra.
Due i non sacrificabili, sono Lukaku e Barella, il resto è quasi tutto sul mercato.
Daniele, un tuo pensiero, poi sento anche Stringara, no? Questa situazione qui, questo scenario, è chiaro, come ha detto anche Alfio, Musmara, Oriali e Conte si dovranno vedere con la società e capire, però è uno scenario che può dare delle garanzie a Conte?
Beh, non lo so, il fatto stesso che Oriali dica che bisogna mettersi intorno a un tavolo e parlarne significa che bisogna far chiarezza su molte cose, a mio avviso. È chiaro che questo ingresso di questo gruppo americano tappa i buchi per il momento, poi nel secondo momento forse mi sembra aver capito che entrerà nell'azionariato dell'Inter, ma ancora è una cosa successiva. Diciamo che risolve la situazione per il momento, ma i debiti non è che diminuiscono, aumentano con questi 275 milioni, tanto per essere chiari. Quindi la situazione è ancora comunque complicata. Io credo che Conte aspetti di capire esattamente cosa succederà dalla società, dopodiché anche lui prenderà le sue decisioni. Io credo che lui sia orientato a rimanere, ma in presenza evidentemente di certe garanzie. Peraltro ha un contratto da 12 milioni di euro netti all'anno,
che non credo siano garanzie economiche, perché comunque guadagna già bene. Sono proprio garanzie tecniche a tutti i sensi.
Credo che lui chieda che non gli vendano Lautaro Martinez, tanto per dirne due. Bisogna vedere se la società può dargli queste garanzie, questo bisogna capire. Dopodiché, se anche la società gli dice: io devo vendere Lautaro e Lukaku, lui cosa fa? Se ne va? Rinuncia a 12 milioni? Mi sembra strano, francamente.
Anche perché di opzioni tra i top club al momento non è che ci siano tante, squadre che andrebbero dritte su Conte, perché poi si fa presto a dire Real Madrid, Barcellona, tra tutti i tecnici che può scegliere il Barcellona, a me non va da Conte il Barcellona per fare insomma un'ipotesi, non andrebbe mai a prendere Conte il Barcellona, così come ci andrebbe neanche il Real Madrid, secondo me
il Real sì, dici
Real sì,
però
Real potrebbe sì,
in passato c'erano state delle trattative, io non so se oggi Real sia interessato a Conte, non voglio dire questo.
Però tu dici, è un profilo che potrebbe rientrare.
Già in passato uh-huh. c'erano stati, ma hanno messo lo stesso Conte recentemente. Dico solo che molti parlano di Tottenham, ma il Tottenham non è un profilo d'alto livello e soprattutto non è una squadra che ti permette di combattere col Manchester City o col Chelsea. Il Chelsea che ha fatto un sacco di investimenti, il City che li fa sistematicamente, e poi peraltro il Tottenham l'ha presa anche con la grande Harry Kane.
Eh sì. Immaginate, Conte accetta il Tottenham, poi, con Kane ha appena chiesto la cessione.
Poi vi leggo un messaggio, voglio sentire però Stringara. Paolo.
Dunque, Conte a livello italiano ha fatto sempre molto bene. A livello europeo ha tolto lo scudetto, il campionato, vinto o no, con Chelsea ha sempre fallito praticamente. Quindi non penso che abbia questo mercato estero così importante, no? Real Madrid, eccetera, eccetera. E siamo nella stessa situazione dello scorso anno, soltanto che nello scorso anno io pensavo che Conte andasse via, no? Proprio avesse chiuso e poi invece è rimasto. Quest'anno, secondo me, Conte rimarrà, quindi può darsi che vada via, insomma, quindi di pronostici se ne fanno pochi. È chiaro che Conte non è stupido, non è che vuole smantellare una squadra o neanche indebolirla, anzi, secondo me chiederà qualche rinforzo, perché l'Inter in Europa deve far bene, quest'anno l'Inter in Europa deve far bene, si deve presentare bene, non può pensare di uscire, no, nei gironi di qualificazione, o non può pensare di fare la parte della comprimaria, e quindi non lo so, è tutto in divenire, quindi aspettiamo. Io è evidente che no, io non posso sapere cosa gira in casa Inter a livello economico, però è una situazione che non è rosea per poter preparare un'annata, no, importante dopo lo scudetto vinto. Sicuramente non si parte con il piede giusto.
Vi prendo qualche messaggio prima di chiudere questo passaggio sull'Inter. Allora, andiamo un po' al volo, dai.
Sì, allora, parto da questo qui che solleva un tema interessante. Gli interisti non si lamentano perché pensano che siate anti-interisti. Si lamentano perché sembra che i problemi economici di questo livello li abbia solo l'Inter. Invece, secondo me, ad esempio, è esemplare la trasparenza con cui lo comunicano, cercando di risolvere un problema dell'intero sistema, e mentre altre società invece fanno finta di nulla. Questo è il nostro ascoltatore.
Che ne pensate? Alfio, ti chiedo a te un pensiero.
No, ma guarda, io quando vengono espressi in questi termini, io credo che siano assolutamente accettabili. Che sia un problema che non riguardi solo l'Inter, mi sembra la palissiana, evidente. Non mi sembra che nessuno abbia mai nascosto le difficoltà degli altri club, quello che sta facendo, che ha fatto il Real Madrid, quello che ha fatto il Barcellona. Ma io in questo credo che non ci siano. Nessuno può nascondere, ma la stessa anche Juventus con quello che ha fatto l'anno scorso.
Credo
che sia, la differenza sta nel fatto che le altre società hanno delle proprietà che poi possono fare degli aumenti di capitale. L'Inter oggi non può fare una cosa di questo tipo.
Poi, tra l'altro, parliamoci chiaro: anche una proprietà, adesso tutto rispetto, che sparisce per tanti mesi, ti fa un po' ballare, no? Nel senso, voglio dire, quindi bisogna fare un complimento a Conte, a tutto lo staff, che con un presidente che è sparito per un po' di mesi hanno tenuto unito il gruppo, e anche la situazione di stipendi non va comunque trascurata. E sono arrivati in fondo, hanno raggiunto un obiettivo. Quindi, io credo che tutto questo. Non può, non è.
Io credo
non
che Conte voglia proprio che questo sia riconosciuto il più ragazzi. Possibile. Mi sembra anche giusto che sia così.
Poi dice: ce lo vedo Conte a fare quel gioco al Bernabeu, ma non scherziamo. Ci risponde un
perché Real Madrid adesso fa un calcio spaziale.
Al volo un audio 331-8200.
Calcio che ruba l'occhio il Real Madrid.
Ruba l'occhio in una maniera pazzesca. Cortesia, dai. Vediamo, vai.
Ciao ragazzi, sal da New York ancora, tifoso interista preoccupato.
Ciao Sam.
A me preoccupa più acquistare che vendere, perché comunque i pezzi buoni ce li hai, ha vinto il campionato, c'è un po' di visibilità, sicuramente qualcuno riuscirà a piazzarlo magari anche facendo dei buoni affari, però poi con chi li rimpiazzi? Conte è quello che vuole sapere, con chi li rimpiazzi? Ricordiamoci il piatto da 100 euro.
Sì, sì. Io invece sono preoccupato pure a vendere in questo periodo. Non so che ne siete voi, ma in giro non vedo che ci sia tutta questa cosa. Vediamo un po'. Alfio, non penso che ci sia una grande fila ad apprendere i giocatori quest'anno. Quindi,
è quello che dicevo prima, bisognerà ingegnarsi con degli scambi.
Bisogna avere delle idee, non sarà facile.
Facciamo che non è Arthur Pjanic l'idea, per esempio.
Ecco, tu sempre lì vai. Al volo, e vi saluto. Mi date una sorta un pronostico, insomma, chi va in Champions, se ci sono due, ballano due posti, dai, Inter, Atalanta, vai. Gli altri due chi mettiamo? Garbo, parto da te.
Napoli e Juventus.
Napoli e Juventus. Garbo sarà con noi in diretta qui domenica sera dalle 22:30 per commentare tutto quello che succede.
Sono attesissimo per vedere se questo pronostico si avvererà.
Napoli e Juventus, me lo segno che sarà qui con noi in diretta. Stringara.
Milan Napoli.
Milan e Napoli.
Il Milan che vince a Bergamo, quindi risultato importante per Paolo Stringara.
Pure la Juve che non batte il Bologna,
per esempio. Paolo, vince il Milan a Bergamo o la Juve non batte il Bologna?
No, vincono tutte e due.
Quindi Milan fa l'impresa.
Milan fa l'impresa. Poi ne parliamo tra poco. Alfio.
Ma io non escludo, non mi è piaciuta l'Atalanta del secondo tempo vista con la Juventus.
Bravo, anche a me.
Non mi ha davvero stupito. Poi è vero che è una finale, magari non sono abituati alcune frizioni, con l'attenzione, la concentrazione mediatica di determinate partite, però mi ha stupito l'Atalanta per la prima volta in negativo, quindi io penso che alla fine Milan possa fare un buon risultato a Bergamo.
Bene, vi saluto e colgo anche l'occasione di salutare gli amici di Top Calcio 24 che ci guardano la mattina in replica mentre si prendono un bel caffè dalle 7 alle 9. Li salutiamo, così come il direttore di Tele Lombardia.
Un grande saluto.
Un grande saluto. Allora, break per noi, grazie, un abbraccio. Ciao.